Andiamo avanti con un messaggio che io dicevo all'inizio, che è un messaggio che a me mi ha impressionato tanto, una scrittura specifica della Bibbia, quando l'ho letta e finalmente l'ho capita. È una scrittura che dice che c'è un mistero che è stato nascosto per tutti i secoli, per tutte le generazioni, ma ora è stato rivelato a noi. Un mistero nella Bibbia. E mi ricordo quando ho trovato quella scrittura in Colossesi 1. Leggevo, qual è il mistero? Voglio sapere il mistero. E l'ho scoperto. E questo è il messaggio di oggi, fratelli, perché questo messaggio ci darà più coraggio e fede, vedrete, per vincere ogni male. Il piano di Dio per ognuno di noi è stato di avere dominio sopra il male. E il messaggio di oggi è intitolato Facciamo l'uomo a nostra immagine e abbia dominio, dice Dio.
Sì, questa è una foto, l'hai messa sulla radio?
Sì.
Allora leggi anche la scrittura.
Vediamo la foto di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden e la scrittura di Genesi 1:26 che dice: Poi Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Genesi 1:26.
Gloria a Dio. Non solo dominia sopra il male, ma dominia sopra il diavolo, sopra le intemperie, sopra i temporali, le bufere, sopra gli animali, dominio di camminare sull'acqua. Va bene?
E quello è il piano di Dio per noi.
Cioè ogni cosa soprannaturale che il diavolo fa, che scatena le bufere, scatena i terremoti, eccetera. Noi abbiamo il potere che ha rubato a noi, ha rubato ad Adamo. Quindi noi possiamo usare questo, il diavolo lo usa per distruggere, noi lo usiamo, dobbiamo usarlo per edificare, per guarire, risuscitare i morti. Non abbiamo imparato a usare lo 0,1% di questo potere.
Vero,
Quando
vero,
vediamo gli
sì.
ammalati guarire, è l'1% del potere, cioè abbiamo molto più potere di quello. E puoi pregare e fermare la tempesta come Gesù che ha fatto questo. Quindi adesso nel nome di Gesù Cristo preghiamo. E questo messaggio accresca la fede di chi sinceramente ci segue. Alleluia, gloria a Dio. Il diavolo non aveva potere, non aveva il potere di Adamo ed Eva, ne era invidioso, ma lo dovete rubare con l'inganno. Dio non ha dato il potere al diavolo, il potere che c'è al diavolo gliel'abbiamo dato noi. Da Adamo in poi. Quando pecchiamo, diamo potere al diavolo. Quindi, poi cosa è successo poi? Poi Colossesi 1, 26 e 27. Poi è venuto Gesù.
Il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Colossesi 1, 26 e 27.
Questo è il mistero che è un mistero, nel senso che Dio l'ha reso misterioso di modo che chi non passa attraverso Cristo non ci arriva. Chi crede di passare attraverso la Madonna, attraverso i santi, attraverso una religione, attraverso il prete, il pastore, eccetera, neanche ubbidire ai comandamenti. No, no, bisogna passare attraverso Gesù Cristo. Quando dico Madonna, attenzione, non manco di rispetto alla vera Maria, madre di Gesù, ma solamente a quella falsa che fa finta di essere Maria, invece solamente è un'apparizione.
E questo
Dimmi.
mistero Cristo in voi? E questo è il mistero che abbiamo in noi questa potenza di Cristo?
Abbiamo la potenza di Gesù, il Signore ha creato Adamo ed Eva per avere dominio sulla terra, sugli animali, sulle intemperie. Adamo poteva organizzare i segni, cioè la meteorologia, le piogge, che prima non piovevano neanche, ma poteva fare quello che poteva allargare, secondo me, questa è opinione mia, poteva allargare un lago. restringerlo, allargarlo, deviare un fiume con la potenza del pensiero, credo io, perché questa potenza aveva Gesù. Gesù è il secondo Adamo. E quindi è venuto Gesù. Cristo in voi, la speranza della gloria. Noi abbiamo Cristo in noi, noi non abbiamo neanche cominciato a scoprire la potenza che è in noi, in Cristo. Lo abbiamo letto molte volte, ma quanti di noi ci siamo soffermati a capirlo, a esplorare a fondo, darci da fare per viverlo il più appieno possibile. Cosa? Il dominio che abbiamo sul mondo. Sui fiumi, sui mari, Gesù camminava sulle acque, anche noi possiamo farlo. Gesù ha fermato le tempeste, anche noi possiamo farlo. Gesù risuscitato i morti, anche noi possiamo farlo.
Allora, perché non lo facciamo?
Perché siamo lazzaroni, perché non preghiamo, non digiuniamo, non ci mettiamo in ginocchio, non ci mettiamo il cuore, non ci mettiamo tutto il cuore. Siamo cristiani a volte superficiali. Quando ci mettiamo tutto il cuore, la persona guarisce.
E anche perché forse non abbiamo capito questo punto, questo mistero?
Non l'abbiamo capito. Operiamo nella mente carnale invece che la mente di Cristo. Abbiamo due menti, una carnale, quello che papà e mamma ci hanno dato, mia mamma ci ha partorito la mamma e ci ha dato un corpo. Dio ha usato la mamma come incubatrice, siamo nati. Ci ha dato un corpo carnale, va bene, è un corpo, gloria a Dio per quello, ma la mente carnale è una cosa e muore. Prima o poi, ma poi c'è la mente di Cristo, eterna, quando rinasciamo. Quindi quelli di noi che lo hanno fatto, quando lo hanno fatto, hanno visto miracoli, guarigioni, opere potenti, abbiamo visto il Signore in azione in noi. E allora dobbiamo solo esercitarci, dobbiamo solo provare e riprovare. Io ho provato per 30 anni a guarire gli ammalati, a imporre le mani, niente da fare. Un giorno si vede che sono maturato un pochettino nel cuore, ho cominciato a vedere guarigioni. E questo succede a tutti noi che ci mettiamo. Il bambino che non sa camminare, prova, riprova, riprova e casca per terra, e si alza, cade. Alla fine ho visto la gente che guariva, come esperienza che è meravigliosa, che tutti i fratelli che operano nei doni dello Spirito hanno avuto. Lo vediamo ogni volta? No, non ogni volta. Non so. Però vediamo centinaia. Quindi Cristo in noi ci dà la potenza. Cristo ci dà. Cristo è la materializzazione delle promesse. Va bene? Che aveva Adamo prima della caduta, che il diavolo gli ha rubato adescandolo come? Con la l'esca sulla canna da pesca. L'esca qual è? Il peccato. Quindi fratelli, sorelle, attenzioni alle esche. Allora andiamo a Genesi 1,26, perché lì il Signore parla.
Sì, quello che abbiamo letto prima. Poi
Sì, in Cristo, lo ripetiamo per cortesia, perché è molto importante.
Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Genesi 1,26.
Gloria a Dio. Quindi dobbiamo capire che abbiamo il dominio, perché in Cristo Gesù noi siamo il secondo Adamo. Cristo è il secondo Adamo. In Gesù noi siamo piccoli Gesù. Noi siamo il secondo Adamo. Abbiamo avuto una seconda chance, una seconda possibilità in Cristo e siamo rinati. Quindi crediamoci, mettiamolo in pratica, pratichiamolo. Guarda, c'è una storia di Gesù nella Bibbia, una storia che racconta che una volta Gesù si è addormentato. Gesù non è un cristiano che si addormenta, no?
No,
Il Cristo non
ma
si
aveva
addormenta.
un corpo che era anche lui stanco.
Però Gesù una volta si è addormentato, era su una barca. Vuoi leggere quella storia? È
Sì.
Luca 8.
Luca 8, 23 a 25. Mentre navigavano, egli si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo. I discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: Maestro, maestro, noi periamo. ma egli, destatosi, sgridò il vento e i flutti, e si calmarono, e si fece bonaccia. Poi disse loro: «Dove è la vostra fede?» Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: «Chi è costui che comanda anche ai venti e all'acqua, e gli ubbidiscono?» Luca 8, 23 a 25.
Qual è la parte più importante di questo passaggio, Angela?
Che Gesù dice: dove è la vostra fede?
Esatto.
Dovevate voi fermare il vento.
Esatto, esatto, dovevate voi. Cioè Gesù praticamente li sgrida: ma dov'è la vostra fede? Quindi Gesù non si capacitava che questi qua hanno dovuto svegliarlo dal suo riposo. Perché mi svegliate? Perché mi disturbate? Ma come? Perché stiamo affondando, no? E Gesù ferma la tempesta, poi si gira ai discepoli: ma dov'è la vostra fede? Cosa vuol dire questo messaggio? Infatti, impauriti e meravigliati, si diceva: ma chi è questo qua che comanda anche i venti e all'acqua e gli ubbidiscono? Cioè Gesù sgrida i discepoli per non avere fermato la tempesta, come se il Signore stesse ora sgridando noi, perché non stiamo usando la potenza celata, la potenza latente che abbiamo dentro di noi, mm-hmm. in Cristo, in ciascuno di noi, in Cristo.
Sì.
Sto parlando a ogni cristiano. Non la gente del mondo, queste cose è un mistero.
Mm-hmm.
Non ci crederanno mai.
Sì, è vero, è vero.
Stragrande maggioranza dei dottori non crederanno mai che prima di dargli la pillola, prima di operarlo, facciamo una bella preghiera insieme, infermieri, dottori, ma ho detto: esca di qui per cortesia, esca, esca, fanatico religioso. E Gesù invece sgrida i discepoli, perché non hanno fermato la tempesta. E come il Signore non crede sia molto contento di noi, che quando c'è un ammalato e noi non lo guariamo nel nome di Gesù. Figlio di Dio onnipotente, Gesù non è solo in cielo, ma adesso è anche nei nostri cuori, come dice la parola, abbiamo letto: Cristo in voi, la speranza della gloria. Cristo in voi, questo è il mistero. Mistero che ti ho svelato alla venuta della Pentecoste allo Spirito Santo, adesso nello Spirito Santo, Gesù è in noi. Questo è il mistero, lo vuoi dire un ateo, ti ride davanti e di dietro, come sta facendo. Colossesi 1,27, memorizzatelo, fratello. Cristo in voi, la speranza della gloria. Colossesi 1,27, memorizzatelo anche in altro, già che ci siete. Luca 8,25, cosa dice?
Luca
8,25. No, no, qui l'ha appena letto, è lo stesso scrittura.
Ah, ok. E dice: poi disse loro: dove è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: chi è costui che comanda anche i venti e all'acqua e gli ubbidiscono? Luca 8, 25.
Comandava i venti e all'acqua. Qual era il rimprovero? Dov'è la vostra fede? Sentite la voce di Dio, fratelli. Chi di voi sente la voce di Dio come la sento io adesso? Cosa sta dicendo? Dov'è la vostra fede? Siete lì preoccupati per una siringa? Siete preoccupati per una tempesta di malattie mondiali? Fermatela la tempesta! Ferma il mondo, voglio scendere. Non mi piace questo autobus. Io non dipendo dal mondo, dal suo salario, dal suo stipendio. Il mio Dio provvederà a tutti i miei bisogni secondo la sua ricchezza e con gloria. Filippesi 4,29. Gloria a Dio. Ti benediciamo, Signore. Allora, Gesù, onnipotente, non è solo in cielo. Abbiamo capito questo? Però tristemente sento che pochi nella Chiesa mondiale hanno recepito la portata di questa rivelazione. Spero di averla capita io. Spero che l'avete capito voi. Abbiamo il potere di avere dominio sul mondo. Cosa vuol dire? Se mai vi troverete in una tempesta, una tormenta, fermatela. Se sei una tempesta di siringhe, fermala. Atei che ti perseguitano, caccia via la persecuzione, non è il mio tempo di essere martirizzato. Quando arriva, arriva. Dammi due scritture, Luca
Sì.
10:19, Marco 16:15,
Luca
perché
10.
quando recepiamo la portata di questa rivelazione, va bene, che abbiamo il potere di fare quello che faceva Gesù, va bene, Luca 10:19, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni,
E su
nulla
tutta la
potrà farvi del
potenza.
male, soprattutto la potenza del nemico. Cioè, Marco 16:15, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni
Ogni
creatura.
creatura.
Quindi la potenza, il dominio che il Signore ci dà ha uno scopo, camminare sui diavoli, camminare sui serpenti, scorpioni e di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo. Questo è lo scopo. Lo scopo del dominio che Dio ci dà, c'è uno scopo, non è solo come sono bravo, io sono potente, guarda, io spacco tutto, guarda i miei muscoli. No, c'è uno scopo. Questo dominio che abbiamo sul mondo, solo che non lo usiamo, i fratelli che hanno cominciato a fare guarigioni miracolose hanno cominciato a usare questo potere, ma non è mica tutto lì il potere. Questo potere arriverà anche a fermare la persecuzione dell'anticristo contro di me, contro di te, contro di chiunque, non è il momento di andare in cielo. Adesso arriva la tribolazione, abbiamo potere di dividere il mare rosso dalla tribolazione e passare all'asciutto. Quindi non è solo potere di fare guarigione miracolosa, di profetizzare, eccetera. Va bene, però attenzione, attenzione, questi doni miracolosi, se non ci assicuriamo di rimanere umili, possono andarci alla testa e prendere il posto della nostra relazione con il Signore. Cominciamo a guardarci allo specchio e dire, cosa vedo? Un profeta, un guaritore. Aspetta che mi guardo un po' meglio. Sono proprio io allo specchio, come sono in gamba, quanto sono spirituale, c'ho la potenza di Dio. Attenzione, se cominci a fare così, questo prende il posto della nostra comunione con Gesù. E fai cosa fai? Fai patapum come Salomone, come sono saggio. Ho scritto libri della Bibbia, tutti vengono a me, la regina di Sciva è arrivata ad ammirarmi. Io sono Salomone, mille mogli e si è messo a costruire templi, è diventato costruttore di templi. E sai la cosa più spaventosa? Qual è? Cosa più spaventosa di questo, Angela?
Che non si è reso conto del suo peccato.
No, che Dio non l'ha fermato. Sì, anche quello, ma Dio non l'ha fermato. È spaventoso come Dio ti fa andare. C'è una scrittura in Proverbi che dice: lo stolto, il folle, corre fino alla sua morte. Nessuno lo fermi. Cioè, chi, essendo ripetutamente avvertito, irrigidisce il collo, sarà di subito fiaccato, distrutto, senza rimedio. Attenzione, fratelli, attenzione quando ci guardiamo a noi, nostra chiesa, nostra religione, ci guardiamo allo specchio. Ma lo sai che sono in gamba? Ho appena capito che sono in gamba. E chi te l'ha fatto capire? Io? No, è stato il diavolo che te l'ha fatto capire. Tanti uomini e donne di Dio hanno cominciato a sentirsi, virgolette, grandi. E cos'è questo? È la vecchia fossa che si chiama orgoglio, superbia spirituale, quando si comincia a sentirsi più spirituali, più grandi profeti, più degli altri. Mentre la parola dice che la vera promozione, Salmo 75, la vera promozione non viene dai nostri diplomi teologici, neanche dalle nostre opere e raggiungimenti, per giusti e perfetti che siano. La vera promozione, dice Dio, versi 2 a 7, se ce l'hai.
Salmi 75, 2 a 7. Quando verrà il tempo che avrò fissato, io giudicherò con giustizia. Si agiti la terra con tutti i suoi abitanti, io ne rendo stabili le colonne. Io dico agli orgogliosi, non siate superbi, e agli empi, non alzate la testa, non alzate la vostra testa contro il cielo, non parlate con il collo rigido, poiché non è dall'Oriente, né dall'Occidente, né dal Mezzogiorno che viene la possibilità di innalzarsi, ma è Dio che giudica, Egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Salmi 75, 2 a 7.
Gloria a Dio. Né dall'Oriente, né dall'Occidente, né dal Mezzogiorno, che è il Sud, né dai soldi, né dai diplomi, né dalla posizione, né dalla reputazione che viene l'innalzamento. Ma è Dio che giudica, Lui abbassa, Lui innalza. Ma nel mondo c'è gente che si innalza senza bisogno di Dio, sì, è vero. Anche troppo si innalzano. Ma quando cadono non si rialzano più però, per l'eternità. Abbiamo letto che Dio ha dato all'uomo anche il dominio su tutto il creato, cominciare dal più minuscolo atomo fino alla più lontana galassia. Noi abbiamo dominio, ovviamente non esercitarti a spostare le galassie, che non è il caso. Ma quando Dio disse ad Adamo ti do dominio soprattutto, intendeva anche le galassie. Adamo e la sua discendenza ovviamente, perché li creò a immagine di Dio, a sua immagine e somiglianza, quindi è logico che Adamo ed Eva non erano così come gli animali. Oggi la scienza ci dice che l'uomo fa parte del regno animale, ma animali saranno loro. Io sono fatto immagine di Dio, se permetti. Io non assomiglio agli asini, io assomiglio a Dio, se permetti. E basta. Queste loro scuole non lo sanno, te lo insegno io, guarda. Allora, abbiamo il dominio su queste cose. Perché in quanto figli di Dio, siamo partecipi. Secondo Pietro 1,4, siamo partecipi a cosa, Angela? Diccelo tu.
Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Secondo Pietro 1,4.
Va bene, non siamo del regno animale. Mi dispiace, se vi sentite animali è problema vostro, io non mi sento. Io mi sento della natura angelica. Va bene, perché siamo diventati partecipi della natura divina.
Amen.
A sua immagine e somiglianza. Salmo 8, 4 a 6.
Che cosa è l'uomo che tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. Eppure tu lo hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria ed onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Salmi 8, 4 a 6.
Amen. Però questo è il mistero. Il mistero adesso è svelato. Questo è stato svelato in Cristo, dalla sua resurrezione, da quando lui ha mandato la Pentecoste, lo Spirito Santo. Ogni volta che vedo una persona guarita, senza pillole, solamente perché imponiamo le mani, vedo la potenza che Cristo ci ha dato.
Wow.
E mi sciocca ogni volta, mi emoziona ogni volta.
Amen.
È sempre nuovo. Non c'è niente di più bello vedere una persona guarita, un bambino guarito. Che immagine del paradiso, che immagine dell'amore di Cristo, un bambino
vero,
che guarisce.
Vero.
E che me ne faccio tutti i soldi del mondo? Un bambino che guarisce. Tu sei ammalato che stai morendo, quanti soldi vorresti per continuare a morire? Alleluia. Tutto quello che c'è nel mondo non vale un millimetro di Gesù.
Quindi è una conferma in Salmo 8 che Dio ha messo ogni cosa sotto i nostri piedi. Abbiamo dominio sopra ogni cosa che Lui ha creato.
Gloria a Dio. Guarda, il Cristo che abbiamo visto, arrabbiato, un pochettino adirato almeno, perché i discepoli non avevano fermato la tempesta. E questo è molto significativo. Era come se Gesù dicesse loro, come potrete impedire al diavolo di fermarvi dal conquistare il mondo? Se egli può fermarvi con una sola tempesta, Gesù stava dicendo questo. diavolo vuole fermarvi, come glielo impedirete? Dovete conquistare il mondo e il diavolo fermarvi. Come impedirete al diavolo di ostacolarvi? Se vi può fermare con una tempesta, deve andare da una parte del lago all'altra parte del lago, tempesta dice no e torna indietro, ma neanche indietro potevano tornare. Va bene, allora Gesù viene, come altri Vangeli spiegano, camminando sull'acqua, no? Camminando sulla potenza del diavolo. Così era Gesù che camminava sull'acqua della tempesta, stava camminando sulla potenza del diavolo. Gesù stava dicendo, io me la rido di quello che il diavolo fa per fermarci, me la rido, cammino sulla tempesta. Capito? Gesù cammina sulle siringazioni, sui lockdown, sulle guerre che il diavolo fa, sull'anticristo che viene, sugli anticristi che sono venuti, che sono al governo. Gesù cammina su questi qua, e non solo sulla loro potenza, ma sulla potenza dei diavoli, degli scorpioni, dei serpenti, e si scoccia, sai che Gesù si scoccia ogni tanto? Si scoccia se noi non lo facciamo. Cosa vi fate mettere sotto dal diavolo? Non sapete che avete dominio? Non sapete che voi siete il secondo Adamo in me? Perché mi alzi il dito?
C'è una scrittura che voglio menzionare, è da parte di Giuseppino che ha scritto dicendo il parallelo di questo in Marco 4. Gesù dice ai discepoli, perché siete voi così paurosi? Cioè è la paura che blocca sempre la fede.
Giusto.
È la paura di morire, la paura di sbagliare, è la paura che blocca la potenza di Dio in noi. Per nostra debolezza, non perché il diavolo può avere più potenza di Dio.
Oh, figurati. Camminerete su scorpioni. Il Signore paragona il diavolo a un scorpione che tu gli cammini sopra e lo schiacci sotto i tuoi piedi, uno scorpione. Qui siamo in campagna e tanto li vediamo, scorpioncini. Sono sotto il nostro potere, specialmente sotto il potere di Angela che va sotto il letto con la pila elettrica a controllare. Capito? Perché le prime
No, ho notato che muoiono da soli, non devo fare niente.
Sai perché? Perché manca l'acqua.
Manca l'acqua, sì.
Non trovano l'acqua. Sì. Vero, li troviamo morti qua e là.
Li trovo morti.
Fino adesso nessuno è stato morsicato.
No.
Grazie signora. Infatti c'era una signora, argentina che abitavamo sua casa. Abbiamo telefonato e fa, senta signora, ma la casa mi ha affittato. Sì, sì. E dice, venga, qui ci sono scorpioni, vengo subito. Infatti c'era uno scorpione qua e là. Sì. Una bella casetta. E fa, scorpioni, ah sì, ho capito, ma signora, ma è normale questo qui? Ma no, non è normale, non ci dovrebbero essere. Guardi, è proprio alcuni giorni fa mi sono messo la mia camicia e c'era uno scorpione dentro. Quindi capita queste cose.
She got bitten. She got bitten on her legs.
È stata morsicata.
Sì,
anche.
Sì, lei è stata morsicata.
E ha detto, signora, allora è inutile che mi lamento perché...
And I was sleeping in her house on the floor. We didn't have beds.
In italiano.
E dormivo in questa casa sua, on the floor. Sul piso?
Sul pavimento.
Sul pavimento dormivo, non avevamo letti per tutti, quindi... Mm-hmm. Un materasso sul pavimento e tutta la notte guardavo.
Quindi se venite su domenica, fratelli, volete avere esperienze con scorpioni, mettete il materasso sul pavimento, come Angela, e divertimento assicurato, avventura assicurata.
Sì, è how do you say, it's a remedy for fear.
È un rimedio contro la paura.
Per vincere la paura, sì.
Sì, ma tu dagli la morsicata tu allora.
Guarisci subito.
Guarisci subito. Sì, non sono scorpioni, non sono velenosi. Tranquilli,
no.
Fratelli.
No, sono solo molto brutti.
Cioè, e non dovete. Non ci sono le tasse su quelle, gratis, compreso nel visto che vi danno.
Oh, my.
Compreso nel prezzo. Allora.
Ma la Bibbia dice abbiamo potere di camminare su scorpioni, quindi niente da avere paura.
Sì, no, c'è nessun problema, gli angeli sono qui. Quello che sento che adesso che Gesù ha sgridato i discepoli, ha detto come non riuscite a fermare la tempesta, come farete ad andare a conquistare il mondo? Come farete a fermare il diavolo? Lui fermerà voi. Stavo dicendo questo. E quello che sento che Gesù sta dicendo a noi, sta parlando anche a noi, sta dicendo la stessa cosa a noi. Gesù ci dice adesso, cari figlioli di Chiesa dello Spirito, Radio Blast, virgola, tutti i cristiani del mondo. Come potrete vincere l'Anticristo e il suo marchio 666 se non imparate a compiere i miracoli che il mio Spirito Santo può e vuole compiere attraverso di voi? Va bene? Sentite la voce del Signore che dice
Amen.
Questo?
Sì, sì, sì.
Quindi se l'atleta non si allena, va bene, l'atleta, quello è un atleta che non vincerà. Vuoi sapere un atleta che non vince? È quello che non si allena, te lo vedi subito, il Lazzarone. E noi dobbiamo allenarci per poter ricevere, ecco, tramite l'allenamento, ricevere la fede di fare miracoli, di ricevere i miracoli, di farli, metterli in pratica. Dobbiamo allenarci a imporre le mani per vedere guarigioni e vedere pecore convertite e salvate e liberate. Va bene, pecore liberate da spiriti cattivi e poi liberare gente da spiriti che li opprimono. Allenare la nostra fede a crescere. Allenare. Dobbiamo allenarci. Come? In che modo? Guarda, ti racconto una storia. Un predicatore una volta, ok? C'era un predicatore che si sentiva chiamato da Dio a guarire gli ammalati miracolosamente. Storia vera, testimonianze che ho sentito. Questo predicatore si sentiva chiamato a guarire. Allora si è tirato sulle maniche e si è messo all'opera. Non si è limitato a studiare la Bibbia, la teoria, come gli altri facevano, anche, questa è una parte. Quindi non solo studiare basta, come fanno i passivi, ma cominciò a metterlo in pratica, cominciò a imporre le mani, cominciò a imporre le mani agli ammalati e sai cosa è successo, Angela?
Sì, hanno cominciato a guarire.
No, niente, non è guarito neanche uno, non hai capito, Angela. Imponeva le mani agli ammalati a tutta forza in continuazione e come risultato neanche uno è guarito.
Neanche uno.
E questa è la testimonianza. Qui la testimonianza è così. E allora...
Questo sei tu?
No, non ero io.
Ah, non eri tu.
No, ho sentito la testimonianza, ho sentito. Però è capitata anche a me una cosa, appunto per 30 anni l'ho fatto. Quindi si può. Però questa è la prima parte della testimonianza. Cosa ha fatto il predicatore?
Ha continuato.
Mm. Ha continuato. E la testimonianza di questo predicatore diceva che lui ha pregato per almeno 1000 persone. Almeno 1000, più di 1000 persone e tutte quante
non guarivano,
ammalate erano, ammalate rimanevano.
Se adesso mi ricordo la storia,
sì. Però lui ha continuato, zucca dura,
e la moglie evitava di uscire con lui perché si vergognava.
la moglie andava al mercato e questo qua pregava con tutte,
sì.
la moglie dice, io ho finito, vado a casa, vado in macchina. Dice, ci vai che vengo subito. E mentre aspettavo in macchina, lui se la passava tutto il supermercato a pregare con la gente, cercava gli ammalati nel supermercato. E arrivava dopo 2 ore, moglie 2 ore che aspettava, arrabbiatissima, tu non vieni più con me al supermercato, io vado da sola d'ora in avanti. Delle suonate. Insomma, dopo 1000, più di 1000, conosce la storia, la gente... Va bene, lui sempre gli occhi sulla parola, la gente comincia a guarire.
Sì.
Meravigliosamente. Avete capito, fratelli? Non dovete credere ai dubbi della vostra mente carnale, non crediate ai ritardi di Dio. Che quando Dio è in ritardo c'è un motivo e, parentesi, non credo neanche che la colpa sia sua. Andiamo da re Saul.
Okay.
Vuoi sentire di re Saul?
Sì.
Re Saul era un re che ha perso il suo regno, questa è un'altra storia, perché non aveva avuto la pazienza di aspettare il profeta, che era in ritardo. Sai quanti profeti sono in ritardo? Ma Dio lo stava mettendo alla prova per vedere se la sua fede era vera. La sua fede non era vera e Saul perse il regno, è definito suicida, vedi Primo Samuele, capitoli 13 e anche 31. Capitoli 13 e 31, dice la storia di cui sto parlando. La fede, se è vera, quando si arrende, Angela?
Mai.
Mai. Se cede, è vera fede. La vera fede cede? No,
No, no, no,
la vera
no, no.
fede non cede. Può cascare nella fossa, ma la vera fede si arrampica fuori, perché la mano di Dio è sempre lì a tirarlo fuori. La vera fede nelle prove, non importa quanto lunga o quanto difficile, la vera fede nella prova, Primo Pietro 1,7, Angela, diventa sempre migliore. Primo Pietro 1,7.
Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. 1 Pietro 1, 7.
Tanti cadiamo nella fossa, cedimenti di fede, nessuna eccezione, ma se la fede è vera ci rialziamo, chiediamo perdono, ci rimettiamo in marcia fino a quel giorno glorioso. La vera fede non opera per farsi vedere, ma solamente per compiacere il Signore. Va bene, quindi uno che lava i piatti, ramazza pavimento, uno che però nella volontà di Dio, sarà davanti a un altro che pur magari operando grandi miracoli, però magari non sta adempiendo quello a cui era stato da Dio chiamato. Sai che Giuda faceva miracoli? E
Come lo sai?
Gesù li mandò a risuscitare i morti, a compiere opere potenti, mandò i dodici, e i dodici tornarono
Ah.
dicendo che facevano miracoli. Beh,
E dov'è scritto quello?
Matteo 10. Why don't you look?
Sì.
I 12, the 12 came back, returned saying.
In Luca 9, Gesù convocati i dodici, diede loro autorità su tutti i demoni e li mandò annunziare il regno di Dio e guarire i malati. E
Ecco, i 12.
poi in Luca 10 dice che i discepoli ritornano pieni di gioia dicendo anche i demoni ci sono sottoposti.
Quindi 12, no, dice
Questi sono
11.
i 70, questi.
Quindi non erano solamente gli 11 e Giuda, no, tutti e 12 facevano questi miracoli. E
Sì. Anzi, 70 sono qui che
anche
tornano.
70. Quindi Giuda faceva miracoli. Va
Sì.
bene? Ma il perdono e la benedizione di Gesù fu però su una donna disgraziata, peccatrice, che gli bacia i piedi, Luca 7, 37. Questa donna gli bacia i piedi e Gesù la benedice. Però Gesù non ha benedetto Giuda. Non è finito in benedizione Giuda, però questa donna sì. E chi ha fatto più miracoli? Chi ha fatto più opere? E certamente Giuda ha fatto più
Sì,
opere.
sì,
Però
sì.
Gesù non benedice Giuda e benedice questa donna. Quindi Dio guarda il cuore, quindi fai quello che puoi. Non sto cercando di incoraggiare a non operare, il contrario, bisogna operare. Ma sto dicendo, non ti paragonare a un altro che fa più opere di te, perché tu puoi essere prima di lui se il tuo cuore è integro, è pieno. Dio ci ha dato il potere di avere un miracoloso dominio sulla terra. Ecco, occhi sul dominio, che oggi stiamo guardando a quello. Va bene? C'è un tempo di compiere i miracoli e un tempo di camminare in umiltà, senza vedere nessun miracolo. Quindi quello che sto dicendo è non andare in giro col metro di misura, questo qua un centimetro di meno, quell'altro un centimetro di più. Dio non opera così, Dio non è come il mondo che ti paga a cottimo. Sai cos'è il cottimo?
No.
È quando you are paid by jobs, you finish this house, you get this much, another
Ok,
guy is paid by the hours.
sì.
Cottimo. Ecco, Dio non benedice a cottimo. Quando arrivi a 100 anime salvate, allora io ti benedico. No, 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 no. Il Signore guarda il tuo cuore. Anche i lavoratori delle diverse ore, uno ha lavorato 8 ore, quell'altro ha lavorato 1 ora e guadagnano lo stesso, perché il cuore era così. Quindi Dio ci ha dato il potere miracoloso di dominare la terra. Quindi c'è il tempo di compiere i miracoli e c'è il tempo di camminare in umiltà senza vedere neanche un miracolo. Voglio
Quella è una
incoraggiare i
prova, sì.
fratelli che magari c'è una sorella di 80 anni,
Sì.
magari c'è una sorella di 90 anni, magari, non lo so, una giovinetta, 90 anni. Ecco, perché magari dice, io cammino col bastone, anche fratello Giuseppe non corre più come una volta. Cioè, corro un pochettino ogni tanto, ma mi sento un po' un po' così, piccolo ippopotamo, non è? Io vedo, vuoi saltare come gazzelle qui e io sono indietro. E allora il Signore guarda il cuore, non è incoraggiante.
Sì.
Va bene, quindi guarda, andiamo a Ebrei 11, guarda. Molti uomini di Dio, va bene, anche nella Bibbia, hanno passato tempo in prigione, come appunto Ebrei 11 adesso vediamo, e vi sono anche morti. Non hanno visto le cose promesse. E allora? E l'altro invece che le ha viste è più benedetto. Non è così la situazione. Dio guarda il cuore. E versi 38 a 40.
Ebrei 11, 38 a 40. Di loro il mondo non era degno, eranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Ebrei 11, 38 a 40.
Va bene, quindi non hanno ottenuto le loro promesse. A volte devo andare avanti per fede senza vedere la promessa. Perché? Perché Dio ti sta provando per 40 anni nel deserto. E tu per 40 anni, se c'hai la fede di Mosè, di Giosuè e di Caleb, tu non mormori. Tu vai avanti. Perché i mormoratori sono rimasti nel deserto, non sono mai usciti. Neanche Aaron, neanche Miriam, mormoratori anche loro relativamente, e anche senza relativamente. Però Mosè, Caleb e Giosuè non hanno mormorato e sono arrivati alla terra promessa. Mosè l'ha visto da lontano. Allora, fratello, se non ricevi le cose promesse, tieni duro, resisti. Non desistere. Che tante promesse che Dio ci fa, a volte non le vediamo adempiute in questo mondo, saranno adempiute nell'altro. Magari a qualcuno Dio gli ha promesso una moglie meravigliosa ed è morto. E dove è la moglie? È la che l'aspetta in cielo. Una moglie che in cielo non deve neanche sprecare soldi per fare un matrimonio. Sai, in cielo si risparmiano i soldi del matrimonio. Non ci sono cerimonie nuziali in cielo, non ci si sposa, però vedremo come sarà la situazione. Dio vuole vedere in noi il miracolo della fede, questo è il primo miracolo, prima di guarire gli infermi. Dio vuole vedere in noi il miracolo dell'obbedienza, dell'umiltà, di vedere se lo seguiamo, se gli ubbidiamo in quello che ci ha comandato nel Vangelo. Anche senza vedere quello che ci ha promesso. E queste prove, se le accettiamo, accresceranno la nostra fede. Perché essere in Cristo significa questo. Lo rileggiamo di nuovo, Colossesi 1,27. Vuoi andare
Sì,
là?
sì, sì, sì. Colossesi 1,27. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Colossesi 1,27.
E allora il Signore ci dice beati. Il Signore ci dice, vi dice fratelli, beati, beati vi dice il Signore a quelli dei miei figli che si esercitano ad operare come piccoli Gesù. Perché Gesù non è solo con noi, ma Gesù è in noi. Questa è la potenza, questo è il mistero che Dio viene a vivere in noi. Dio non vive in una statua, non vive in un edificio religioso, non vive vive nel nostro cuore. Siamo noi la Chiesa. Quello là è un edificio morto, stramorto. Va bene, la Chiesa siamo te e Dio. Se vuoi vedere il regno di Dio, guarda i fratelli. Se vuoi toccare il regno di Dio, tocca i fratelli. Se vuoi abbracciare il regno di Dio, abbraccia un fratello. Se vuoi parlare con il regno di Dio, parla con un fratello. Se vuoi annunziare il regno di Dio, vai tu di persona e fagli vedere la faccia. Fagli vedere la faccia di Dio, fagli vedere un simbolo di Dio. Sono qua. E che non sia, attenzione, non fagli vedere la brutta faccia. Noi abbiamo due facce. Una, quando siamo brutti fuori dallo spirito, oggi c'ho 5 minuti. Beh, 5 minuti sono già passati un'ora fa, però. Sono 5 minuti da barbiere, questo qua. No, guarda, facciamogli vedere la faccia bella, un viso con un bel sorriso che sorride dal cuore, che quando gli dici a un fratello ti amo, ci crede perché attraverso i tuoi occhi ha già radarizzato, ha già visto il tuo cuore, ha visto quel tuo sorriso, la tua dichiarazione di amore in Cristo è vera perché viene dal cuore. Attraverso i tuoi occhi, magari umidi di lacrime, vede la sincerità. Facciamogli vedere la vera faccia di Dio, che è l'amore. Non c'è nessuno, guarda, il fratello o sorella più sgangherato che abbiamo in chiesa, che probabilmente io sono di questi, il fratello più sconquassato, il peggior fratello della nostra chiesa, peggior esempio del Signore. Va bene? Quello lì è un esempio di Cristo quando è sincero, quando sorride, quando ama, quando è umile veramente, non a chiacchiere. E quando vai a evangelizzare senza nessun interesse, solamente perché vuoi tirarlo in barca. Sai, uno sta affogando, ah sì, affogo, prendi la mano, lo tiri in barca. Dice grazie, grazie. Stai facendo quello quando evangelizzi. Lui non lo sa, ma lo sai tu. Quando Gesù moriva in croce, la gente che ci giocava ai dadi ai piedi della croce non sapeva che quello che avevano appena crocifisso li stava tirando fuori dall'inferno. Quando vuoi evangelizzare, che la gente ti ride in faccia, poi dici: ok, vabbè, d'accordo, preghiamo. Si convertono. A malapena hanno capito cosa stai facendo, che li stai estraendo dall'inferno. Lo capiranno. Quanta gente troveremo in cielo che correranno da noi, si butteranno in ginocchio e ti diranno: mi hai dato la salvezza di Cristo, mi hai salvato dall'inferno perché mi hai guidato a Gesù. E piangendo ti ringrazieranno. E sai cosa farai tu? Piangerai insieme a loro. E cosa dirai? È
Grazie Gesù, grazie Gesù.
solo Gesù. Ti ho dato quello che da lui ho ricevuto. E allora, Giovanni 20, 21. Beati, dice il Signore, quelli che si esercitano ad operare come piccoli Gesù.
Amen.
Va bene, perché Gesù è in noi. E quando vai a evangelizzare, chi è che sta evangelizzando?
È Gesù in te che
È
evangelizza.
Gesù, non è mica Angela che sta evangelizzando.
No, io non potrei, sinceramente.
Non è mica fratello Giuseppe che evangelizza. Oh, io sono bravo, aspetta che mi batto la spalla. Io ho salvato un'anima. Cosa hai fatto tu? Tu non puoi neanche salvare te stesso. Cosa vuoi salvare,
Sì,
poveraccio?
sì, sì, sì.
Quando io vado ad evangelizzare, non è fratello Giuseppe, è Gesù che evangelizza. Se lo faccio nel modo giusto, se lo faccio in modo sbagliato, Dio ti aiuti, fratello Giuseppe. Giovanni 20, 21, hai trovato?
Sì, Giovanni 20, 21. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Giovanni 20, 21.
Amen. Matteo 18, 20, Luca 17, 21. Leggi prima, Angela.
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 18, 20.
Perché il regno è di Dio, Luca 17, 21. Regno di Dio, Angela.
Perché il regno di Dio
E?
è
Dov'è il regno
dentro di
di Dio?
voi.
Dentro, dove lo dice?
Luca 17, 21.
Come si dice dentro in greco?
Non lo so.
Ma neanche io avrò guardato sul dizionario, quindi,
Ah.
dice entos,
Entos.
capito? Perché sono andato a cercare il dizionario? Perché certe Bibbie, quando ha tradotto la Bibbia, sai che invece di mettere dentro, hanno messo in mezzo a voi. E invece dice dentro, 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 nel cuore, nel cuore. Il regno di Dio è dentro di noi. Quando tu evangelizzare con un bel sorriso, senza secondo fine, niente, gli stai facendo vedere cosa? Che
Il regno di
Il
Dio.
regno di Dio. Sì. Gli stai facendo vedere l'entos.
Amen.
Alleluia. Matteo 10, 7 e 8. Predicate, dite, dite, cosa dite? Il regno dei cieli?
È vicino.
E guarite?
Guarite gli ammalati.
E risuscitate i morti. Dio ci aiuti a fare anche questo.
Amen.
Purificate i lebbrosi e anche quella malata della malattia di oggi.
Amen.
Che magari hanno fatto un po' di buchi, eccetera. E poi magari guarite anche loro se hanno bisogno. Scacciate?
Scacciate i demoni.
Gratuitamente avete ricevuto?
Gratuitamente date.
A parte il Vangelo di prosperità, predicate il Vangelo e ripulite gli portafogli. Dice così?
No.
Dice predicate il Vangelo a un prezzo.
No, no, no.
È così che dice?
No.
Ma questi ciarlatani, perché non li buttate fuori dalle chiese? Buttatele fuori con amore, sì, non fare con la faccia. Cioè, l'angelo già mi ha fatto tutte le...
Prima cercate di insegnare a loro e poi, secondo passo, buttarli fuori.
Sì, ma se non vogliono capire li possono scaraventare fuori con tutti i loro baldacchini,
secondo passo,
il loro
sì.
pulpito, sì. fuori di qua, ciarlatani. Capito? La Bibbia parla di loro, sai? Erano quelli là che Gesù è andato lì con la frusta a cacciarli fuori. Allora il Signore ci chiama... Ci chiama, certo, ci chiama a grandi opere potenti, ma anche all'umiltà, anche a rimanere piccoli.
Sì.
Non dimenticate di questo capitolo, ci chiama anche all'umiltà, altrimenti non possiamo ad accostarci a Lui. Gloria a Dio. Il Signore ci aiuti, grazie Signore. Quindi
Amen.
Il segreto della potenza, concludo con questo, è di essere usati dal Signore con ogni tipo di miracolo. Ma per essere usati da Lui con ogni tipo di miracoli, Come comincia? Comincia con l'umiltà di Cristo. Una cosa che Gesù è venuto a insegnarci, molto, molto, molto importante, è l'umiltà.
Mm-hmm.
Gesù è venuto apposta. E non è solamente quando ha lavato i piedi.
Amen.
Morte in croce è la cosa più umile che c'è, nel nome di Gesù Cristo.
Grazie Gesù.
Alleluia, va bene. Ci sarebbe altro da aggiungere. C'avevo qualche altra scrittura qui.
Se ci ricordiamo
che
questo...
Angela sta guardando il cronometro.
Ma sì, perché dobbiamo fare anche la comunione.
È vero, è vero. Facciamo la comunione, forza.
Mettiamo un canto prima?
Nel nome di Gesù Cristo.
Pausa.
Va bene, andiamo. Facciamo un canto. Intanto prepari la lista dei fratelli che per fede sono guariti.
Sì.
Nel nome di Gesù.
E con questa potenza che abbiamo in noi, speriamo che lo abbiamo capito oggi, dichiariamo ogni fratello guarito.
Sì, speriamo che non è solo una predica ai fratelli che ascoltano. Speriamo che l'ho capito io.
Adesso dobbiamo mostrare la potenza.
Adesso speriamo che lo capiamo anche noi. Che noi a predicare andiamo qua, ma speriamo di poter anche praticare.
Amen.
Allora canto,
ascoltiamo.
Comunione, benedizione e guarigione. Andiamo.
Con te posso ogni cosa.
Con te posso ogni cosa. Posso ogni cosa. Se Dio è con me, niente è impossibile. Con te gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te, niente è impossibile. Niente è impossibile. Yeah, yeah. Dio è con me, niente è impossibile.